Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti anche voi tutti, anche alle persone nuove, e grazie della vostra fedele partecipazione. Questo sabato cercherò di spiegare a che punto ci troviamo nella storia dell'umanità, perché questo tipo di domanda ci arriva da diversi nostri membri, ma anche da diversi nostri lettori. Quindi, a che punto ci troviamo nella storia dell'umanità alla luce del libro di Daniele e dell'Apocalisse? Perché prendiamo il libro di Daniele e dell'Apocalisse? Perché molti, specialmente in internet, danno le loro interpretazioni. Invece noi dobbiamo cercare di vedere nella Sacra Scrittura la verità. Quindi vi consiglio di prepararvi ad aprire e a leggere questi libri o di prenderne gli appunti man mano che leggeremo. Molti di voi sicuramente avete letto il libro di Daniele, il libro dell'Apocalisse, quindi al limite se conoscete quelle storie di cui parleremo, che vi citerò, magari prendete degli appunti per leggere meglio dopo con comodità l'intero testo. Oggi, visto che girano molte false interpretazioni in internet, vedremo attraverso la Bibbia invece che il famigerato nuovo ordine mondiale, di cui tanto si parla, purtroppo non è più una teoria complottista, ma un evento molto reale, in fase di realizzazione nel nostro tempo, come anche il presidente Mattarella, senza forse senza nemmeno rendersene conto, ha recentemente ammesso, difatti egli ha detto, cito testualmente, in un suo discorso recente, stiamo nel mezzo di trasformazioni epocali che stanno cambiando il lavoro, le abitudini, le relazioni umane, oltre che l'amministrazione pubblica. E poi concluse questo discorso, ovviamente era molto più lungo, ho preso solo degli stralci, lui concluse dicendo: la normalità che perseguiamo non sarà comunque il ritorno al mondo di prima. Se questo ovviamente mica lui è un profeta per poter dire questo. Il Presidente della Repubblica si riferisce al nuovo ordine mondiale che sta per nascere e di cui oggi tutti parlano apertamente e molti si chiedono a che punto ci troviamo nella storia dell'umanità. E naturalmente si fanno questa domanda tutte quelle persone, anche se non della nostra comunione fraterna, che hanno un po' di conoscenza biblica. A che punto ci troviamo nella storia dell'umanità? E questo è il titolo del mio sermone di oggi. Per avere la risposta biblica a questa domanda, dobbiamo prima rispondere a un'altra domanda. Il nuovo ordine mondiale, chi lo guiderà? E ancora, ma che cos'è il nuovo ordine mondiale? Perché non tutti hanno le idee chiare di cosa esso sia. Fino a poco tempo fa l'espressione nuovo ordine mondiale evocava una teoria complottista, secondo la quale un presunto gruppo di potere oligarchico e possibilmente segreto si adopererebbe per prendere il controllo di tutti i paesi del mondo in maniera totalitaria, allo scopo di conquistare il dominio dell'intero pianeta. E oggi, chi ha occhi per vedere, oggi vediamo che tutto ciò non è una teoria. E se qualcuno ha ancora qualche dubbio, lo invito a leggere l'Apocalisse nel capitolo 12, versetto 9, capitolo 12, versetto 9, una scrittura estremamente popolare, famosa tra gli studiosi biblici, che rivela l'esistenza di un personaggio oscuro e malefico che ha un progetto preciso. Profeticamente Apocalisse 12, 9 ne parla. Leggiamolo in Apocalisse 12, versetto 9. Così il dragone, il grande dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra. Con lui furono gettati anche i suoi angeli. L'azione malefica di Satana su tutto il mondo, dovremmo chiederci, è forse una teoria complottista? Ovviamente no. Il serpente antico ha effettivamente condizionato l'intera storia dell'umanità ed è diventato un grande dragone. La Bibbia dice che assieme al diavolo furono gettati sulla terra anche gli angeli suoi. Ora pensiamo, il fatto che non li abbiamo mai visti significa forse che la loro esistenza è una teoria complottista? Se ci pensiamo bene, per il mondo incredulo, la Bibbia tutta è un libro complottista. C'è oggi gente che si reputa cristiano, che viene dal mondo cristiano, che oggi non crede più nemmeno che Cristo stesso sia mai esistito. Però, sapete, non occorre vedere i demoni per avere la certezza che esistono. Anche perché oggi molti uomini e donne in carne ed ossa si comportano letteralmente come demoni sedotti e seduttori. E questo lo leggiamo in Efesini capitolo 2, Efesini capitolo 2, nei versetti da 2 e 3. Efesini capitolo 2, versetti da 2 a 3. Questi versetti ci rivelano che questi uomini e donne seguono il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, e fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira come tutti gli altri. E non possiamo questo negarlo, che un tempo anche noi eravamo letteralmente burattini nelle mani dello spirito malefico che domina questo mondo. La nostra vita interiore è iniziata a cambiare solo quando Dio ci ha chiamato, solo quando Dio ci ha rivelato che quello che la Bibbia dice non è affatto una teoria complottista o una teoria, ma una tangibile realtà. Quindi non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura. Le profezie bibliche rivelano che sarà Dio stesso a realizzare un nuovo ordine mondiale, ma molto diverso da come vuole realizzarlo Satana. Satana e i suoi demoni in che modo governano? Governano attraverso uomini e donne in carne ed ossa. Questa è la realtà. Uomini e donne che non conoscono il Dio della Bibbia, anche se leggono la Bibbia, la negano come parola di Dio. Esattamente governano come governavano i farisei e gli scribi del tempo di Gesù, i quali opprimevano il popolo e ipocritamente si mostravano amici di Gesù, ma segretamente progettavano di odiarlo. Per assicurarsi che cosa? Il potere al cospetto dei romani. E oggi, anche oggi, c'è molta gente che si definisce religiosa, leader religiosi, che diventano i camerieri dei politici. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 44, vi prego di, per chi non l'avesse mai letto, in Giovanni capitolo 8, versetto 44, dove Gesù dice a questi religiosi scribi e farisei del suo tempo: voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e perciò volete fare i desideri del padre vostro. Egli, il diavolo, fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. E quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. L'unica cosa che il diavolo sa creare è proprio questo: menzogna. E Gesù disse queste parole molto dure a persone che vantavano di avere la Bibbia, ma le dice ancora oggi le stesse parole anche a quei fautori della religione universale che considerano la Bibbia un libro obsoleto. Addirittura parlano di riscrivere una nuova Bibbia che non parli più della legge di Dio. Difatti apriamo nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi, seconda epistola, seconda lettera ai Corinzi, dal capitolo 11, dal versetto 13 fino al 14, secondo Corinzi capitolo 11, versetti 13 a 14, dove l'apostolo Paolo ha affermato che tutti i falsi apostoli, che esistono questi falsi apostoli, sono degli operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo, e non c'è da meravigliarsi perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce, anche nei modi di vestire per convincere la gente. Riflettiamo: se erano del diavolo i farisei e gli scribi che possedevano la Bibbia, ai quali erano stati affidati gli oracoli di Dio, i quali però accusavano Gesù di essere un complottista, figuriamoci se non sono dal diavolo anche tutti quei leader del mondo che ignorano Cristo e le leggi di Dio. Eppur Dio ci chiede di pregare per loro, eppur noi preghiamo per loro. Le profezie bibliche confermano che l'esistenza delle forze del male su questa terra non è affatto una teoria, ma è invece un'amara e triste realtà che sta andando verso un nuovo ordine mondiale che però non realizzerà il bene dell'umanità, ma il suo incupimento, il suo impoverimento e alla fine perfino una parte di sterminio. Satana e i suoi angeli demoniaci, perché lo fanno? Sono invidiosi. Sono invidiosi del fatto che Dio offre a noi esseri umani la possibilità di diventare figli di Dio. Perciò spingono noi esseri umani a odiarci a vicenda e a commettere perfino genocidio. Come abbiamo sentito anche nel sermonetto sull'importanza vitale della famiglia, quante famiglie distrutte, quante famiglie divise, anche tra genitori e figli. Nel corso dei secoli, le nazioni hanno fin dal principio seguito gli inganni del diavolo, ecco perché questo succede. Per chi ha letto la Bibbia sa, nel sesto capitolo dell'Apocalisse, che gli esseri umani hanno cavalcato il cavallo bianco, il cavallo rosso, il cavallo nero, il cavallo giallastro, così come sono stati descritti simbolicamente nel sesto capitolo dell'Apocalisse, una profezia che molti di voi ben conoscete e chi non l'ha mai sentito dire consiglio di leggerla nel capitolo 6 dell'Apocalisse. Cosa rappresentano questi quattro cavalli e cavalieri dell'Apocalisse? Lo dico principalmente perché è nuovo nei confronti della Sacra Bibbia. Questi quattro cavalli e cavalieri dell'Apocalisse rappresentano le false religioni, le guerre fratricide, le carestie e le pandemie, come Gesù stesso spiega anche nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca e Giovanni in parte. Ma rimaniamo sempre nel sesto capitolo dell'Apocalisse e concentriamo la nostra attenzione sul versetto 8, su questo versetto, il quale rivela che tutte e quattro questi cavalieri dell'Apocalisse alla fine dei tempi uccideranno la quarta parte del genere umano con la spada, con la fame, con la morte e mediante le fiere della terra. E quale sarà la leva che spingerà ad alzare la spada, a creare carestie e morte? Le idee, e in particolare la religione. Perché quando uno è convinto di avere la religione, si autogiustifica e pensa di avere la licenza di poter uccidere chi la pensa diversamente. E pensa di avere l'approvazione da Dio. E quando dice che molti saranno uccisi mediante le fiere della terra, per fiere della terra, non possiamo affatto escludere le guerre batteriologiche mediante i virus biologici letali e le pandemie. Perché anche quando noi vediamo dei virus estremamente piccoli che l'occhio umano non riesce a vedere, se fossero ingranditi questi virus, sembrano mostri, delle bestie feroci. E come sarà possibile tutto questo? Come sarà possibile tutto questo? Fin dal principio, fratelli e sorelle, l'umanità non ha voluto seguire la parola di Dio. Non sono qui a parlarvi di nuovo di Adamo ed Eva, che hanno venduto tutti i loro figli a Satana. Tutta la discendenza umana di Adamo ed Eva è stata venduta da questi nostri progenitori a Satana. È stata messa nelle mani di Satana, che a sua volta ha sempre spinto le nazioni a sottomettere altri popoli con la forza, con la violenza, nel tentativo diabolico di realizzare un suo governo mondiale. E sì, perché Satana vuole sostituirsi a Dio e governare l'intera umanità, in sostituzione del futuro regno di Cristo sulla terra, senza però mai riuscirci. Grazie a Dio, senza però mai riuscirci, perché l'uomo, per quanto lontano da Dio, è sempre sfuggito al controllo totale di Satana. Dio non l'ha mai permesso, perché l'uomo ha la scintilla di Dio, l'uomo è a immagine di Dio. Come leggiamo nel libro di Daniele, nel capitolo 4, vi prego di aprire in Daniele capitolo 4, e per i vostri appunti anche versetti da 13 a 17, naturalmente a casa vostra dopo il servizio o quando avrete tempo, se leggete tutto il capitolo 4 capirete più in modo più esaustivo. Quindi andiamo al capitolo 4 di Daniele, fratelli, e notate specialmente il versetto 16. Io vi do solo dei versetti chiave che ovviamente spiegano un po' l'intera storia già di per sé stessi. Non abbiamo adesso il tempo di leggere l'intero capitolo 4 di Daniele, però potete leggerlo tutto poi. Ve lo riassumo io ora in poche parole. Il quarto capitolo di Daniele racconta la nascita e il crollo dell'impero babilonese, il primo impero mondiale della storia, il primo e finora l'unico impero mondiale della storia, che era dominato da Nabucodonosor, re di Babilonia, tra il VI e il V secolo avanti Cristo. Per chi non sa, dove si trovava la città di Babilonia a quel tempo, era nell'attuale Iraq, a nord dell'Iraq. E a quel tempo tutti gli altri popoli erano divisi in piccoli feudi e sottostavano a questo impero, al re Nabucodonosor, che più che il re era un imperatore. Quando leggerete l'intero quarto capitolo di Daniele, vedrete che a motivo della vanità e della superbia di questo re Nabucodonosor, Dio si allontanò del tutto da questo spietato imperatore per ben 7 profetici tempi. Dice lui cessi di diventare imperatore per 7 tempi, che noi ora vedremo, a poco che andremo avanti, che questi 7 tempi cos'erano in termini temporali. Come Dio stesso aveva decretato, e Nabucodonosor, lasciato nelle mani di Satana, divenne effettivamente come una bestia feroce nei campi per 7 tempi. E nel versetto 16 leggiamo il decreto di Dio, il quale disse: il suo cuore sia cambiato e invece di un cuore di uomo gli sia dato un cuore di bestia e passino su di lui 7 tempi. Sull'uomo il cuore di bestia significa il cuore di Satana, perché la prima bestia nella storia biblica è Satana, che si Lucifero, che si trasforma in serpente antico e che, come abbiamo letto, oggi è un grande dragone. Questi 7 tempi furono 7 anni nella vita di re Nabucodonosor, fino a quando egli non riacquistò la ragione e riconobbe la supremazia della giustizia e della potenza di Dio. Naturalmente qui l'analogia si discosta da Satana, perché stiamo parlando dell'uomo creato a immagine di Dio. Nabucodonosor era un uomo che alla fine, dopo aver vissuto come da indemoniato, scopre l'umiltà, riacquistò la ragione e riconobbe la supremazia della giustizia e della potenza di Dio, una cosa che Satana non farà. L'intero capitolo 4 del libro del profeta Daniele quindi racconta che quando i governanti non osservano le leggi di Dio, finiscono con l'autoesaltarsi. Questo avviene in qualsiasi campo, anche religioso. Quando i governanti, i leader, non osservano le leggi di Dio, o anche quando fanno capire o sembra che le osservano, ma se nel loro cuore sono cattivi, diventano corrotti, spietati e si comportano come bestie feroci, anche se mantengono il colletto bianco, perché sono posseduti dallo spirito malefico di Satana. Ma c'è un altro importante aspetto da notare, fratelli e sorelle. C'è un altro importante aspetto da notare ed è questo. In questo capitolo 4, sia Nabucodonosor che il suo impero mondiale sono sinonimi e sono profeticamente raffigurati da un immenso albero da cui tutti i popoli dipendevano. Ripeto, nel capitolo 4, da notare perché è importante, noterete che sia Nabucodonosor che il suo impero mondiale, il primo impero mondiale che sia mai esistito nella storia, sono sinonimi e sono profeticamente raffigurati da un immenso albero da cui tutti i popoli circostanti dipendevano. A un certo punto però Dio ordina che questo immenso albero sia tagliato e abbattuto, ma non sradicato. Notate il decreto di Dio nel versetto 15, dove Dio dice: lasciate legato però nella terra il ceppo delle sue radici. Lasciate che sia legato con catene di ferro e di bronzo fra l'erba dei campi. e sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia con gli animali la sua parte d'erba della terra. Il suo cuore si è cambiato e invece di un cuore d'uomo gli si è dato un cuore di bestia e passino su di lui sette tempi. Notate come l'albero, il ceppo, e anche l'uomo, il cui cuore gli viene cambiato, sono anche sinonimi. E così, fratelli e sorelle, avvenne realmente. Nabucodonosor si comportò come una bestia selvaggia nei campi per 7 anni. 7 anni equivalgono a 2520 giorni. Ma in riferimento agli imperi che si dovevano susseguire a quel primo impero e che si susseguirono veramente come bestie feroci a quello babilonese, i profetizzati 7 tempi sono stati in realtà 2520 anni, secondo il principio biblico di un anno per ogni giorno di ribellione, come descritto in Numeri 14, versetto 34. Scrivetelo, annotatevelo questo, Numeri 14, il libro di Numeri 14, versetto 34. Lo ripeto questo, che in riferimento agli imperi che si susseguirono come bestie feroci a quello babilonese, i profetizzati 7 tempi sono stati in realtà 2520 anni, secondo il principio biblico di un anno per ogni giorno di ribellione, come descritto nel libro di Numeri 14, versetto 34. Quindi, il primo impero mondiale, quel grande, quel immenso albero, è stato tagliato e il cui ceppo però è rimasto incatenato per 2520 anni, per poter poi rinascere quando? Nel tempo della fine, nel nostro tempo o futuro prossimo. Infatti, solo oggi si parla di nuovo ordine mondiale nel nostro secolo. Ma non abbiamo paura, non abbiate paura. Dio è in controllo e lo farà durare pochissimo tempo, come dice la Scrittura. Infatti, sempre in Daniele 4, il versetto 17 rivela che la cosa è decretata dai guardiani e la sentenza viene dalla parola dei santi, perché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini ed egli lo dà a chi vuole e vi innalza l'infimo degli uomini. Quindi tutto quello che sta accadendo anche da 2 anni a questa parte, fratelli e sorelle, è Dio che lo sta permettendo. Non dobbiamo seguire i violenti, dobbiamo seguire la parola di Dio. Tutto quello che accade è Dio che lo permette, per un breve tempo. Egli è in controllo su tutto e rivela il suo disegno solo ai suoi fedeli. Quindi, anche questi argomenti, se alcuni lo vedono un po' difficile da capire, io consiglio di leggere tutte queste scritture nella loro interezza poi alla fine e soprattutto consiglio di pregare Dio. Perché Dio rivela lo spirito della verità a coloro che glielo chiedono, che desiderano con tutto il cuore di osservare i comandamenti di Dio. Durante i 2520 anni passati, fino ad oggi, Satana cosa ha fatto? Ha cercato invano di realizzare il suo vecchio dominio mondiale come al tempo di re Nabucodonosor. Però naturalmente la popolazione umana è cresciuta a dismisura, ha riempito l'intero pianeta. Non è come allora che quel primo impero mondiale era circoscritto in quella che oggi viene chiamata la mezza luna fertile, cioè il Medio Oriente. Da allora c'è stato un susseguirsi di imperi, come profetizzato anche nel secondo capitolo del libro di Daniele, Eravamo nel quarto capitolo, adesso andiamo nel secondo capitolo del libro di Daniele, che molti di voi già conoscete, che però vi suggerisco di annotare e leggere a casa se non l'avete mai letto. Infatti, dopo l'impero babilonese, sorse l'impero medo-persiano, poi l'impero greco-macedone e infine l'impero romano, il quale, perpetuato dal Sacro Romano Impero dei Papi, a turno questi quattro imperi, uno dopo l'altro, tutti hanno cercato, come bestie feroci, di realizzare un nuovo ordine mondiale, conquistando, estendendo il loro dominio sugli altri popoli con la forza delle armi, senza però mai riuscirci, perché Dio l'ha impedito, perché il ceppo era ancora incatenato da quella catena. Però i 2520 anni sono già scaduti da quel secolo. Il ceppo è stato liberato dalla sua catena e sta tornando ad essere un grande albero, una rinascita dell'impero, dell'ultimo impero romano e Sacro Romano Impero. Ecco perché stanno cercando, facendo la corsa per realizzare la religione unica, la religione universale, affinché si possa il più possibile realizzare il nuovo impero, molto più esteso e molto più crudele di prima. È da notare che tale dittatura, che è spiritualmente l'anima del Sacro Romano Impero. Come sta per essere restaurato il nuovo impero romano? Andiamo un tantino nei dettagli, perché alcuni, se glielo dicessimo al mondo, che è completamente staccato da queste scritture e anche dalla storia, non comprenderebbe, perché molti pensano che la bestia è l'America, la bestia è la Russia, la bestia è la Cina. Non è così, perché nel tempo della fine la bestia sarà addirittura conquistata dai popoli del Sol Levante. Quindi vediamo un tantino in dettaglio cosa sarà il nuovo impero romano, perché è un impero romano nascente, ancora non si vede in tutta la sua potenza. Lo possiamo vedere nella storia quello che ha fatto, ma quello che farà adesso è come un bambino, questo nuovo impero romano nascente, e per questo molti stentano a credere che lo diventerà. Mediante il progressivo annullamento dei nazionalismi e delle democrazie. Lo diventerà attraverso il progressivo annullamento dei nazionalismi e delle democrazie. Oggi gli Stati Uniti e la Cina si contendono la guida del nuovo ordine mondiale, ma Satana e i suoi demoni daranno sempre di più questo potere all'ultima manifestazione dell'impero romano, come descritto in Daniele 2, versetti da 40 a 44. Daniele capitolo 2, versetti da 40 a 44. Prendete l'abitudine di annotare per poi leggere con comodo. Ma ve lo leggo io questi versetti, dove nel versetto 40 dice: il quarto regno sarà forte come il ferro, perché il ferro fa a pezzi e stritola ogni cosa. Come il ferro che frantuma, quel regno farà a pezzi e frantumerà tutti questi regni. Qui noi leggiamo la descrizione dell'impero romano nel tempo della sua massima potenza e anche del Sacro Romano Impero nel tempo della sua massima potenza. Ma dal versetto 41 in poi vediamo uno sviluppo storico. Qui nel versetto 41, dal versetto 41 in poi, sono descritte le monarchie che hanno perpetuato l'impero romano e anche il Sacro Romano Impero durante il Medioevo, fino all'espressione moderna dell'impero romano europeo di questo nostro tempo della fine. Difatti nel versetto 41 La profezia dice: come tu hai visto che i piedi e le dita erano in parte d'argilla, di vasaio e in parte di ferro, così quel regno sarà diviso. Tuttavia in esso ci sarà la durezza del ferro, perché tu hai visto il ferro mescolato con argilla molle. E come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. E come hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, essi si mescoleranno per seme umano, ma non si uniranno l'un l'altro, l'uno all'altro, esattamente come il ferro non si può amalgamare con l'argilla. Ora, questa descrizione profetica punta sull'Unione Europea, perché il popolo statunitense è un popolo omogeneo, un'unica lingua, un'unica cultura, così pure il popolo russo, così pure il popolo cinese, mentre l'Unione Europea è una Babilonia di culture diverse, di lingue diverse, perché questa discende direttamente dall'impero romano geograficamente e storicamente, i cui popoli, quei pochi momenti in cui una nazione ha cercato di prevaricare sull'altra, lo hanno fatto sempre con la violenza, e chi ha subito la conquista l'ha subita sempre a denti stretti. Ed è la ragione per cui esiste così tanta diffidenza ed è così difficile per l'Europa unita diventare una nazione veramente unita. Difatti è l'unione delle nazioni europee. Cos'è previsto nel nostro tempo o nel nostro futuro immediato, non molto lontano? Lo è scritto nel versetto 44, dove vediamo quello che noi stiamo vivendo oggi. Il versetto 44 prevede che al tempo di questi re, quando dice al tempo di questi 10 o le 10, che sono rappresentati anche dalle 10 dita del piede della statua sognata da re Nabucodonosor, noi vediamo che in realtà è al tempo di questi governanti, il numero 10 è solamente simbolico, per dire che tutte quelle nazioni che una volta in un tempo o nell'altro hanno fatto parte di questi tentativi di imperi, nel tempo della fine, tutte queste nazioni o i loro governanti, al tempo di questi re, dice il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Ecco cos'è previsto, che non sarà però il regno europeo oppure l'impero romano. Parla del regno di Dio, parla della Chiesa che sarà immortalata e che regnerà sulla terra per salvare l'umanità assieme a Cristo. Dice: questo regno non sarà lasciato a un altro popolo, ma frantumerà e annienterà tutti quei regni e sussisterà in eterno. Parla del regno di Cristo, a cui noi siamo chiamati oggi per prepararci a farne parte. Questo dovrebbe darci, fratelli e sorelle, il coraggio di perseverare nella fede sino alla fine. È di grande conforto questa scrittura. Quindi anche il capitolo 2 di Daniele profetizza l'Unione Europea nell'espressione moderna dell'impero romano in questo nostro tempo della fine. E spiritualmente l'Italia era ed è e sarà il fulcro di tutto questo. Andiamo in Daniele capitolo 2 di nuovo. Ricordate la statua sognata dal re Nabucodonosor? Il profeta Daniele ne spiega il significato, ricordate? La statua era formata da metalli diversi che rappresentavano i regni che si sarebbero succeduti uno dopo l'altro nella storia, un po' come le quattro bestie. E dice: la testa d'oro rappresentava il regno babilonese, il petto e le braccia d'argento furono poi rappresentati dal regno medo-persiano, il ventre e le cosce di bronzo furono poi incarnati dall'impero greco-macedone. e le sue gambe e i suoi piedi, parzialmente di ferro e di argilla, rappresentano la divisione dell'impero romano d'Occidente ed Oriente, per questo due gambe, e rappresentano anche la frammentazione dell'Europa fino al nostro tempo. Vi consiglio veramente di leggere l'intero capitolo 2 più tardi, comodamente. Ma per adesso leggiamo insieme, riprendendo da Daniele capitolo 2, versetto 40, che descrive l'impero romano quando aveva la sua massima potenza. Quindi abbiamo visto questo nel capitolo 4 di Daniele, ma adesso lo vediamo con simboli diversi nel capitolo 2, a cominciare dal versetto 40, dove Dio profetizza questo. Poi vi sarà un quarto regno, qui parla proprio dell'ultimo regno, l'impero romano, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. E nei versetti successivi possiamo vedere il vano tentativo delle monarchie europee nei secoli scorsi di far rinascere l'antico europeo, l'antico impero romano in tutta l'Europa, tramite la Germania, tramite la Francia, tramite la Spagna, fino al tempo dei regimi democratici delle nazioni europee che sono raffigurate dai piedi e dalle dita della statua. Cioè, quindi, i piedi e le dita della statua rappresentano la fine della corsa di questo impero. Cioè, dopo i piedi e le dita della statua, siamo arrivati alla fine della storia. Leggiamo i versetti 42 fino al 45. Nel versetto 42 dice: come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Nel versetto 43 dice: hai visto il ferro mescolato con la molle argilla? Perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Ora, storicamente i matrimoni sono avvenuti anche attraverso letteralmente matrimoni, ma ci sono dei matrimoni che sono alleanze ideologiche, politiche e strategiche. Quindi le dita dei piedi rappresentano i governanti che oggi vogliono far rinascere l'impero romano in Europa. Quindi quello che noi stiamo vivendo in realtà è che delle forze oscure al di sopra delle democrazie e dei partiti politici stanno cercando di realizzare l'ultima rinascita dell'impero romano. Perché se in Europa non si fa questo, loro dicono, in realtà saremmo conquistati da altri popoli. E difatti così avverrebbe. Notate nel versetto 44 fino al versetto 45, notate che cosa accadrà. Dice che al tempo di questi re, di questi governanti, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo, spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Nel versetto 45, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano, quindi non è attraverso manifestazioni o una guerra classica, tradizionale, che non è uomo contro uomo che avverrà questo, ma come nel versetto 45, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro, il Gran Dio ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire da ora in poi, il futuro. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. Quindi noi qui stiamo leggendo in realtà quello che accadrà nel nostro prossimo futuro, che senza intervento umano, ma con intervento divino, Dio spezzerà tutto ciò che ha tenuto in piedi questi imperi umani con la loro pretesa di stabilire il governo mondiale, che ovviamente loro non si rendono conto di essere stati burattini nelle mani di Satana. Perché da tempo di Adamo ed Eva l'umanità è stata venduta e consegnata nelle mani di Satana, che è il seduttore di tutto il mondo. Non dimentichiamolo mai questo. E poi continua, dice, è al tempo di questi re, in questo tempo di Unione Europea, che Gesù Cristo tornerà sulla terra con divina potenza e immortalità per punire i malvagi e dare il suo premio ai fedeli, ai suoi fedeli. Egli instaurerà per sempre il suo regno sulla terra, il suo nuovo ordine mondiale, che sarà impostato sul diritto, sulla giustizia e sull'amore per tutti gli onesti, per tutti quelli che sono armati non di armi micidiali, distruttivi, ma armati di buona volontà e di umiltà. Un governo molto diverso da quello satanico, questo farà Dio. Ma nel frattempo vediamo che l'Unione Europea è così divisa al suo interno. Perché? Perché le nazioni che la compongono oggi vogliono in qualche modo mantenere ancora la loro sovranità nazionale. Perciò Satana è molto infuriato per questo ritardo. Lui vuole a tutti i costi realizzare il suo governo mondiale. Noi vediamo in Apocalisse 12, versetto 12, che dice: «Ma guai a voi abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo di avere poco tempo». In che modo il diavolo sta cercando di instaurare e di accelerare la realizzazione del suo nuovo ordine mondiale? In che modo il diavolo sta cercando di instaurare il suo nuovo ordine mondiale? State attenti, aprite le orecchie. Sta cercando di farlo attraverso un grande reset. Che cosa significa? Il grande reset significa l'azzeramento delle economie e sovranità nazionali e la costruzione di un super governo sovranazionale capace di trasformare questo mondo in un villaggio globale, e che potrebbe sembrare anche desiderabile, se non fosse per il fatto che i cittadini diventerebbero schiavi, sudditi di un regime totalitario, che in cambio di un tozzo di pane sarebbero privati del loro libero arbitrio, della loro spiritualità e della loro agenzia morale. Il grande reset dirige l'umanità verso l'oscurità. E Dio dice a noi credenti di capire a che punto stiamo nella storia e di non far parte di questo mondo. È vero che dobbiamo pregare per i governanti, ma una cosa è pregare per i governanti, una cosa è sostenere le loro leggi inique. Perché potrebbe venire un giorno il momento in cui bisognerà obbedire ai governanti, solo a quei governanti che non ci impediscono di obbedire a Dio. Naturalmente, Satana vuole estendere il suo grande reset a tutte le nazioni della terra, ma non sta riuscendo con nazioni che hanno autosufficienza. Sta riuscendo a farlo con le nazioni dell'Unione Europea, specialmente che sono quelle più indebitate al mondo, come la Grecia, la Spagna, l'Italia, alcuni paesi dell'est europeo. Sono quelle che più di ogni altro si piegano alla volontà di Satana senza rendersene conto. La maggior parte di queste nazioni non avrebbero neanche i soldi per pagare le forze armate e gli impiegati pubblici se il diavolo non avesse deciso di concedere loro miliardi di prestiti a iosa in modo da poterle poi ricattare e coinvolgerle nel suo governo criminale. Perché vedete, i sistemi democratici, il loro tallone d'Achille, sta proprio in questo. Lo chiamano debito pubblico, ma in realtà è un debito statale, che è lo Stato che per mantenere i suoi impiegati pubblici ha fatto debiti anno dopo anno per decenni, e ora si trovano con le loro casse forti completamente vuote di denaro. E stanno crollando queste democrazie come sono crollate secoli fa le famose monarchie, quando i re di tutte le nazioni a un certo punto si sono ritrovate senza un soldo in tasca, perché per fare le guerre o per dominare e conquistare altri popoli bisogna avere soldi. Quindi nei proverbi biblici, nel capitolo 22 versetto 7, in Proverbi 22, versetto 7, c'è scritto che il ricco signoreggia sui poveri e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. I nostri governanti forse non lo sanno, lo hanno sempre saputo, forse no. E difatti per avere i loro stipendi assicurati e per vivere nella bambagia sprecando denaro a destra e a sinistra hanno indebitato i cittadini privati, perché i cittadini privati di debiti non ne hanno. Se io ho solo 100 euro per vivere, più di questi il sistema non mi permetterà di consumare. Quindi il debito è statale, non è pubblico. Il diavolo schiavizza le nazioni attraverso i suoi apostoli che si travestono in angeli di luce. Non sono tutti ovviamente consapevoli di questo, ma il diavolo schiavizza le nazioni attraverso i suoi apostoli che si travestono in angeli di luce, facendo credere di volere fare il bene dell'umanità. E sono queste le élite aristocratiche finanziarie che sempre più stanno gettando la maschera in congressi come il Forum dell'Economia Mondiale, in inglese World Economic Forum, organizzato dal visionario Klaus Schwab nella città svizzera di Davos. Questi falsi angeli di luce della bestia satanica stanno già imponendo la loro dittatura politico-finanziaria, specialmente su tutta l'Unione Europea. Come falsi benefattori, imprestano soldi agli stati nazionali per convincere i loro leader a cedere la sovranità dei loro paesi. E questi la stanno cedendo, la loro sovranità. O non ce ne stiamo rendendo conto che i partiti politici non contano più? Loro stanno cedendo la loro sovranità nazionale pur di partecipare al potere. Notate in Apocalisse 17. Adesso aprite il libro dell'Apocalisse e andiamo nel capitolo 17. Vi do il tempo di aprire l'Apocalisse, capitolo 17, versetto 12. Notate quel numero 10 che è paragonabile ai 10 re, alle 10 dita. Qua parla delle 10 corna che hai visto, sono 10 re i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potestà come re per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno un unico scopo e daranno la loro potenza ed autorità alla bestia. Qual è quest'unico scopo? È quello di mantenere il potere, e per poterlo mantenere devono fare guerra al suo più grande nemico. Notate bene, meno male che dureranno solo per un'ora, questo è di grande conforto per noi, cioè un brevissimo tempo. Ma pur di rimanere al potere, stanno a poco cedendo la sovranità dei nostri paesi all'elite finanziaria. Ed è la fine della democrazia. E questo sta già accadendo sotto i nostri occhi. E c'è di più. Alla fine il diavolo farà sorgere un super dittatore in questo nuovo impero romano o europeo, il quale, prima di crollare definitivamente, farà grandi prodigi e convincerà i nostri stessi governanti a combattere contro l'unica forza che si opporrà a questo loro scopo. E l'unica forza che si oppone a questo loro scopo, sapete cos'è? È la Bibbia. È la Sacra Bibbia. Ed è Gesù Cristo, perché Gesù Cristo, solo la Bibbia parla di Gesù Cristo, come Dio, come creatore dell'universo. Nel versetto 14, sempre di Apocalisse capitolo 17, nel versetto 14, essi, i governanti corrotti, combatteranno contro l'agnello. Ma non dobbiamo disperare, fratelli, perché l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e coloro che sono con lui sono chiamati eletti e fedeli. Questa rivelazione è molto confortante, soprattutto in questo periodo dove sembra che il diavolo stia avendo la vittoria. Ma dobbiamo perseverare. Nel versetto 15 poi mi disse: le acque che hai visto, dove siede la meretrice, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Cos'è questa meretrice? Per meretrice la Bibbia indica l'ultima rinascita dell'impero romano, cioè l'Unione Europea con tutte le sue etnie e lingue diverse e culture diverse, la cui capitale spirituale rimane Roma, con la sua religione sincretico universale che si prostituisce ai poteri finanziari. In conclusione, fratelli, si fa per dire conclusione perché c'è tanto altro da dire. Carissimi fratelli, tutti speriamo di poter tornare alla normalità, ma già stiamo vedendo abbracciare idee che mirano a un mondo molto diverso. Probabilmente l'attuale pandemia di Covid-19 sarà vista storicamente come l'inizio di questo mondo diverso. Storicamente le pandemie hanno sempre resettato l'ordine mondiale, hanno fatto cadere degli imperi. Nel mio prossimo sermone vedremo altri dettagli profetici del libro di Daniele e dell'Apocalisse, riguardante questa volta più la bestia e il ritorno di Cristo, che ovviamente non è stato possibile presentare in questo sermone. Quando ascoltiamo i telegiornali, questo è una raccomandazione, un consiglio fraterno, quando ascoltiamo i telegiornali, pensiamo al fatto che stiamo assistendo all'inizio di un risveglio finale di questo sistema secolare che sfida lo scopo e i piani dell'Iddio vivente. Nel frattempo continuiamo a tenere gli occhi e le orecchie bene aperti e nel frattempo cerchiamoci a vicenda, non sentiamoci solo una volta al sabato, cerchiamoci come fratelli e sorelle, cerchiamoci più spesso. Dio ci chiede di discernere, visto che siamo la famiglia spirituale di Dio. Noi dobbiamo sempre ricordare che il punto massimo della storia ancora deve venire, ma dobbiamo discernere a che punto esattamente stiamo vivendo. Quindi ho cercato oggi di dare una panoramica. In un mio prossimo sermone mi soffermerò a parlare di maggiori dettagli. Dio ci esorta a non far parte di questo mondo, perché chi ama questo mondo finirà per amare i leader di questo mondo, che per quando noi siamo chiamati a pregare per tutti, anche per i leader di questo mondo, dobbiamo ricordare che si può arrivare al punto in cui alcuni leader di questo mondo possono imporre delle leggi che ci portano a violare le leggi di Dio o a reprimere la via di Dio, che è un modo di vivere. Uno di questi è quello magari di riunirci. Quindi dobbiamo perseverare nella fede sino alla fine. E meno male che, come mostrano le profezie bibliche, tutto questo durerà poco. Dice un'ora, per dire poco. Il mondo non sarà lasciato nell'oscurità, fratelli. Gesù Cristo realizzerà il suo grande reset e il suo ordine mondiale sulla terra e l'instaurazione del regno di Dio su tutte le nazioni, un regno che non avrà mai fine, dove ci sarà davvero la giustizia, la serenità e la pace per tutti. Detto questo, fratelli, vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui. Vi auguro un buon proseguimento di sabato. Vi invio il mio saluto affettuoso e a risentirci alla prossima volta.